Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento del sabato con il mondo del cinema. Oggi vogliamo parlare di un film che è stato girato molti anni fa, nel 1958, ma è di assoluta attualità, perché proprio alcuni giorni fa, il primo di agosto, ha fatto un po' il giro del mondo una notizia, cioè una classifica stilata da Sight & Sound, una classifica che è stata compilata grazie all'apporto di critici cinematografici e di registi, quindi di addetti ai lavori. In questa classifica, che chiedeva di stabilire quale fosse il miglior film di tutti i tempi, la solita risposta, quella che normalmente appunto si trova in queste classifiche, cioè che il miglior film di tutti i tempi è Citizen Kane, cioè Quarto Potere di Orson Welles, è stata smentita. Questa volta al primo posto si è classificato il film Vertigo di Alfred Hitchcock, La donna che visse due volte, questo era il suo titolo italiano. Ed è il caso forse di ritornare un momento su questo straordinario film che, come vi dicevo, è stato girato nel 1958 appunto da Alfred Hitchcock, on location a San Francisco, una città che lui amava particolarmente. E io sono particolarmente contento di presentare appunto il lavoro di questo straordinario artista che è stato Alfred Hitchcock e che viene considerato appunto oggi unanimemente un capolavoro ed è senz'altro uno dei più sinceri, uno dei più dolorosi, potenti e profondi film che Hitchcock abbia regalato al cinema, anche se lui stesso non credeva che fosse in assoluto forse il suo miglior film. Era tratto da un romanzo di due autori francesi, Boileau e Narsajac. Il titolo del romanzo era D'entre les morts, e in inglese si intitolava From Among the Dead. In verità, Alfred Hitchcock era già interessato al lavoro di questi due autori, Boileau e Narsajac, perché aveva visto una trasposizione che era stata fatta da Chabrol di un loro romanzo, una trasposizione cinematografica di un loro romanzo, cioè Les Diaboliques. E questo romanzo, D'entre les morts, appunto, era scritto secondo il solito schema di un giallo, cioè quello che poi rivela la soluzione soltanto alla fine del libro, alla fine della narrazione, un po' come una sorpresa. Mentre invece nel film di Hitchcock, e questa è la maggiore differenza rispetto al romanzo, a due terzi circa del film noi già conosciamo la verità. Alla fine del film addirittura Hitchcock non si interessa nemmeno di farci sapere se il vero assassino sarà catturato, a lui non interessavano queste piccole trivialità. Ma procediamo con ordine. Il film, come vi dicevo, è stato girato a San Francisco, una città che Hitchcock adorava perché trovava che fosse una città profondamente europea come stile, la chiamava la Parigi americana. E scegliere di ambientare appunto questa storia del romanzo di Boileau e Narsajac in America invece che a Parigi e a Marsiglia, così come accadeva nel romanzo, rendeva in qualche modo la scelta di San Francisco quasi obbligatoria. San Francisco è una città che è un po' come sospesa nel tempo, con la sua architettura vittoriana, che coesiste con gli edifici invece modernissimi, con una pianta cittadina che si stende sulla superficie ineguale, ricca di pendii improvvisi, di colline che digradano verso il mare. Contrariamente infatti a molte città americane, San Francisco conserva i suoi monumenti, le sue vecchie vie, i suoi giardini, in particolare le sue missioni. E poi vicinissima alla città, le missioni avranno naturalmente un ruolo importantissimo nel film, ce ne sono due, quella di San Juan Bautista e quella la Mission Dolores, che è l'edificio più antico di San Francisco. Attorno alla Mission Dolores è nata poi appunto la città di San Francisco. Vicinissimo alla città, vi dicevo, ci sono poi le foreste delle sequoie sempervive, la foresta di Muir Woods, dove la luce filtra abbacinante tra i rami altissimi che rendono quasi buio il cammino di chi vi si inoltra. C'è spesso nel cinema di Alfred Hitchcock il piacere o persino il pudore di travestire in qualche modo le storie d'amore come se fossero delle storie di spionaggio, come se fossero delle storie di delitti, di furti, di crimini, ma sono in realtà appunto delle dolorose storie d'amore. E proprio di pudore si può parlare a proposito di Vertigo, a proposito della donna che visse due volte. Guardiamo infatti la scena dell'apparizione di Madeleine, del personaggio interpretato da Kim Novak, la protagonista femminile del film. La macchina da presa segue lo sguardo di Scotty, che è interpretato da James Stewart, fino ad inquadrare tutta la sala del ristorante Ernie, un altro dei luoghi scelti appunto da Hitchcock. Il ristorante Ernie era uno dei ristoranti più importanti e famosi degli anni 50 a San Francisco. E la macchina da presa appunto segue, attraversa diciamo tutta la sala del ristorante Ernie per fermarsi ed avanzare, invece zoomare, verso una donna che viene ripresa di spalle, Madeleine appunto. E vediamo in soggettiva la donna e Elster, suo marito, venire verso Scotty, venire verso James Stewart, oltrepassare la porta. Lui si ferma un momento a lasciare una mancia, lei invece prosegue lentamente fino a trovarsi esattamente alle spalle di Scotty, esattamente alle spalle di James Stewart, con il profilo di lei che si impone allo sguardo di lui. Lei sembra quasi voltarsi ad un certo punto verso di lui e lui istintivamente invece volta le spalle per proteggersi. Lei continua il movimento rotatorio del volto fino a guardare suo marito e infine con lui esce dalla sala. E proprio in quello sguardo mancato, in quel voltarsi pudico di lui, c'è tutta la magia dell'innamoramento. E infatti la scena successiva ci mostrerà Scotty già in automobile davanti al portone di lei, ha accettato evidentemente l'incarico che l'amico Elster gli ha affidato di seguire sua moglie. Ma per quale motivo Scotty si è voltato in quel momento? Per evitare di essere visto, come potremmo pensare, guidati dalla trama gialla che stiamo seguendo a proposito di un investigatore che sta pedinando una donna sospetta? O forse si è voltato perché è già innamorato e non regge lo sguardo di lei? Il luogo che Hitchcock sceglie come casa appunto per questa donna che viene seguita dal protagonista è un edificio classico, elegante, a forma di L, nel piano centro cittadino, sulla sommità di un colle. Alle spalle dell'edificio si apre il vuoto di una discesa vertiginosa. E Scotty comincia dunque a seguire la donna che entra con la sua automobile in un vicolo scuro, con un bidone dell'immondizia, un tubo di scolo, una porticina malmessa, dietro la quale questa donna scompare. Quando lui socchiude quella porta, è come se improvvisamente si ritrovasse in un altro mondo. È proprio l'apparizione di un altro mondo, un mondo di specchi, un mondo di fiori, di colori. È il negozio Podestà Balocchi. Già Jean Cocteau aveva fatto percorrere un po' lo stesso viaggio ad un suo personaggio che insegue appunto una donna in un altro mondo attraverso lo specchio, cioè Orfeo che è alla ricerca di Euridice. E dunque, in questo caso Madeleine appare proprio come una novella Euridice, appare già appartenente ad un mondo di ombre e di riflessi, tanto più evidenziato in quanto noi vediamo proprio lei riflessa nello specchio e lo spiraglio buio della porta attraverso cui invece James Stewart spia da vivo questo mondo proibito delle ombre. Con i fiori che la donna ha acquistato, ella si reca al museo, alla Legion d'Onore, e si siede in contemplazione davanti ad un quadro dall'espressione inquietante. Scotty la segue anche nella sala del museo. Se lei è ignara e immobile e si offre allo sguardo in totale dimenticanza del mondo attorno a sé, sembra invece che il quadro rivolga al protagonista lo sguardo quasi offeso di una donna conscia del suo sguardo insistente. Madeleine è più immobile e indifferente del quadro e il quadro sembra reagire più di lei. Più tardi la donna si reca alla Mission Dolores, appunto vi dicevo questo luogo che rappresenta un po' il nucleo centrale di San Francisco, il punto di partenza proprio di questa città. E al cimitero della Mission Dolores la donna cammina tra le piante e i fiori con la stessa qualità quasi da sonnambula che aveva prima nel negozio dei fiori. L'atmosfera è un po' la stessa di realtà, di un mondo lontano dal reale. Si ferma davanti ad una tomba, lui finge di camminare per i vialetti, si nasconde tra gli alberi e lei poi si avvia all'uscita, di nuovo si ferma davanti a lui, ancora una volta gli offre il suo profilo, offre il suo profilo allo sguardo di lui, proprio come la prima sera da Ernie, prima poi di uscire appunto dal cimitero e riprendere il suo girovagare in automobile. E lui la segue ancora, Lei entra in un hotel, l'hotel McKittrick, appare per un momento alla finestra prima di scomparire definitivamente alla vista. Sembra che non sia mai esistita. E lui si lascia abbindolare. E si lascia abbindolare così facilmente, non cerca nemmeno di razionalizzare, non immagina neppure per un momento di dover sospettare, perché lei in realtà gli sta offrendo di incarnare un ideale misterioso, lontano, di donna fantasma, che lui ha cercato per tanto tempo, che lui ha cercato per tutta la vita. E quindi vederla innamorarsi è stato immediato, perché lei incarna veramente tutti i sogni, tutte le attese. Scotty dunque è innamorato, dolorosamente innamorato di una donna che vuole disperatamente proteggere, che avverte non sua, misteriosamente sfuggente, ma non riesce a proteggerla perché a causa della vertigine di cui soffre, siamo stati informati proprio all'inizio del film in cui abbiamo trovato il protagonista, James Stewart, sospeso nel vuoto, cioè in una condizione che lo immette direttamente sulla soglia di un incubo, a causa appunto della sua vertigine non riesce a seguirla sulla cima del campanile della Mission Juan Bautista e la donna si getta nel vuoto. Si chiude qui la prima parte del film. Ritroviamo Scotty mesi dopo, ancora a San Francisco, dopo aver passato un lungo periodo in una clinica per riuscire a riaversi da questo terribile senso di colpa che lui porta con sé, e per strada incontra per caso una donna somigliantissima a Madeleine, ma è una donna completamente diversa. Intanto è bruna, non bionda come Madeleine, e poi anche i suoi modi non sono gli stessi raffinati, eleganti della donna che lui ha amato. Tuttavia Scotty incontra Judy e noi veniamo a sapere, noi spettatori, veniamo informati appunto a due terzi del film della verità. È la stessa donna in realtà, si tratta della stessa donna che è stata complice di Elster per eliminare la vera moglie appunto dell'uomo. E Judy quindi viene educata, e questo è forse il centro più doloroso del film di Hitchcock, perché riflette una caratteristica che era propria di Hitchcock, che in qualche modo ha costituito un po' la sua ossessione anche con le straordinarie attrici che ha utilizzato nei suoi film. Judy cioè a questo punto viene educata, istruita a fingere di essere un'altra. Intanto Judy è stata già educata, istruita da Elster ad essere una donna elegante e misteriosa e a far innamorare l'investigatore Scotty. Ma quanto di questo mistero è dovuto alla malinconia autentica della donna, che si accorge d'amare l'uomo che dovrebbe invece ingannare e che deve purtroppo tacergli la verità non solo per perpetrare appunto il piano, ma anche per paura di perderlo? E adesso in questa seconda parte del film Judy viene ancora una volta educata, istruita da Scotty questa volta, ad assomigliare alla donna che lui ha perduto, a quella donna elegante e misteriosa che lei rifiuta di incarnare nuovamente per la stessa paura di perderlo se lui dovesse scoprire la verità. E poi perché chiede, implora, si illude di poter essere amata per se stessa. La fragilità di Madeleine era la sua. Il bisogno d'amore di Madeleine, la paura, la solitudine di Madeleine erano le sue, ma lui non le riconosce senza quella maschera bionda. Ora che lei è autentica, lui non la vede. Madeleine, agli occhi di Scotty, rappresenta la donna angelo, la bellezza diafana, bionda, che lui ha inseguito, appunto dicevamo, per tutta la vita e che ha perduto. Judy, che pure è la stessa donna, gli interessa solo perché gli ricorda l'altra, ma non riesce nemmeno a toccarla così com'è. Prova quasi disgusto per quella donna che ha cominciato a capire, dice lei ad un certo punto a 17 anni, che si è lasciata abbordare per strada. Judy desidera solo essere amata. Potrebbe fuggire, rifiutare di rivedere Scotty quando lui appunto la ritrova per strada. Sa che restando rischia di essere scoperta. E invece rimane, perché spera di riuscire a farsi amare per se stessa, perché spera che lui finalmente la veda, al di là del colore dei capelli o del taglio degli abiti. Ma questo pericolo, questa morte incombente, è sempre alle calcagna dei personaggi di Hitchcock. Non a caso il titolo francese di uno dei suoi film più famosi, North by Northwest, Intrigo internazionale, è in francese La mort aux trousses, cioè La morte alle calcagna. Ed è un titolo che in qualche modo potrebbe essere attribuito veramente a tutti i suoi film. Madeleine abbiamo visto all'inizio del film, ha un atteggiamento autodistruttivo, sembra affascinata dalla morte, tenta già una prima volta inconsapevolmente il suicidio nella baia e sembra poi sempre, costantemente, inesorabilmente chiamata verso l'abisso. Scotty cerca, abbiamo detto, inutilmente di salvarla, combatte contro le sue vertigini, ma la perde. Ritrovando Judy, Scotty cerca di risuscitare Madeleine. Orfeo, appunto, attraversa lo specchio, raggiunge Euridice, che gli ricompare davanti. A volte, lo vediamo nella parte finale del film, in una luce verde, quasi sovrannaturale, quasi materializzandosi davanti ai suoi occhi. Lui l'abbraccia e l'incubo nuovamente li avvolge. Il ricordo, il presentimento della missione Juan Bautista, della caduta, dell'angoscia, ritorna, ma lui si lascia completamente andare nell'amore. Non c'è un lieto fine in Vertigo, non c'è un lieto fine in questo film. Gli amanti riuniti condividono un'illusione di felicità brevissima che però si spezza ancora una volta attraverso proprio lo specchio nel quale Scotty vede riflessa la collana di rubini di Carlotta. C'è un'ultima visita alla missione Juan Bautista, salgono le scale fino alla cima del campanile, strappano il velo dell'illusione. È evidente che non hanno alcuna possibilità di futuro. L'ombra che si staglia minacciosa in cima alle scale rappresenta la condanna a morte del personaggio più debole, quello che ha sbagliato ad innamorarsi. E in questo finale noi ritroviamo esattamente, specularmente, la stessa situazione iniziale. Abbiamo gli stessi elementi. Il film, che si era aperto con un uomo appeso ad una grondaia, sospeso sull'abisso, si chiude nello stesso modo, appunto con il protagonista che guarda immobile l'abisso, ancora una volta è sospeso nel vuoto, in cima ad un campanile che guarda appunto in questo vuoto. È come se non si fosse quasi mosso dalla situazione iniziale, in un tragico vortice che richiama le immagini dei titoli di testa appunto di questo film. E ritorniamo quindi a questo movimento circolare, a questa vertigine richiamata nel titolo, e quindi al vortice che avvolge gli amanti nei film di Hitchcock. Nasce quasi il sospetto che questo film non parli di morti, come suggerisce il titolo del romanzo da cui era tratto, appunto, D'entre les morts, ma di vivi piuttosto, che non sanno amare. Forse il solo amore per sempre che possiamo concepire è l'amore per qualcuno che non esiste più, l'amore per un fantasma. Scotty, e questo per richiamare il titolo italiano, non ama una donna vissuta due volte, come appunto dice il titolo italiano, ma una donna che non è esistita mai. Un'idea, una creazione della sua mente, un ideale in cui convergono desideri e aspirazioni, ricordi e sogni. Gran parte della fascinazione di questo film è dovuta naturalmente alla straordinaria musica di Bernard Herrmann, uno dei temi più noti veramente della storia del cinema, ed è proprio ascoltando questa musica che noi vogliamo chiudere il nostro programma odierno, questo omaggio reso al cinema di Alfred Hitchcock, ma in particolare al film Vertigo, che vi ricordo è stato nominato proprio alcuni giorni fa, il 1 agosto scorso, dalla rivista Sight and Sound, il miglior film di tutti i tempi. E io vi do appuntamento a sabato prossimo ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.